Let's go, bitches! Ci se siamo! Se perfetto! Mamma mia!
Guardo, benvenuto!
Oggi rendiamo veramente onore al... Sai che il nostro nuovo motto è non è più il podcast finanziario più irriverente d'Italia, ma il podcast finanziario più arraffazzonato al mondo.
Assolutamente,
e noi,
sì.
In quanto totalmente impreparati e totalmente così, no? Socio, come capita? Abbiamo, allora, Simone che è, no, sei il ritratto della miseria oggi, veramente.
No, cioè, io guardi, non guardare. So più come fare. Adesso vi racconto, perché per chi non lo sapesse, ormai mi sto trasferendo, sto facendo il trasloco, cioè il mobile più vuoto della storia dietro, quindi...
Guarda, io ho appena finito il trasloco, quindi ti capisco perfettamente.
Mi comprendi? Ieri sera mi si è rotta la tapparella, sta solo giù ormai. Non si alza più. Poi mi si è rotta la macchina, quindi devo cambiarmi la macchina. Io non ce la faccio più. Io non,
cazzo, ma siamo, non... siamo fratelli. Io ho appena finito il trasloco e ho la macchina dal meccanico. Cioè, perfetto. Io,
guarda, veramente io non so più come fare. Però siamo qua perché non si molla anche la voce, come sentite, sì. La sto cambiando. Sto andando in muta.
È la voce di Maramario, di Maramaionchi, non lo so.
Esatto. Sto andando in muta. Comunque. Però è bello così.
Bravo, dall'altra parte, socio, oggi stiamo toccando in maniera internazionale il nostro globo terracqueo, Leonardo De Fazio, si può dire?
Un applauso, dire. Mettimi qualcosa.
Cosa mettiamo?
Quello che vuoi. No, questa era questo, triste, un altro.
No, io non voterò più, signora, i limoni, signora!
Oh, già mi piace di più.
La board se l'è comprata per gli effetti, ma ancora non la so usare, mi sa.
No, mi sa di
sì, no.
No,
più che altro perché ho messo degli effetti nuovi e adesso li devo cercare, sto diventando pazzo. Quindi, Leonardo De Fazio in arte Cobra, direttamente da Dubai, e anche il mitico, unico e irripetibile Riccardo Zanetti.
Che salutiamo, un applauso.
Sì, oggi parlerà poco, oggi di poche parole, Riccardo.
Oggi di poche parole, ci sta.
Ma lo salutiamo, insomma, beh, poi ci racconterà anche un po' la sua storia, come è arrivato, dove è arrivato, insomma, un po' quello che sta combinando. Allora, socio, tu intanto non conosci Leonardo, ma ti dico già che è un'avventura tutta da scoprire.
Perfetto.
Sì, ha un passato molto particolare. Anche perché poi, cioè, hai fatto totalmente una cosa diversa da quella con cui hai cominciato.
Sì, random.
E quindi, insomma, adesso scaviamo un po' nella vita, insomma, di Leonardo, nella vita di Riccardo, anche perché loro ormai sono inseparabili, a Dubai sono H24 insieme. E, vabbè, purtroppo oggi adesso li vediamo separati, perché stanno traslocando, stanno facendo altre cose.
Stiamo soffrendo, infatti.
È una sofferenza. Spiego solo velocemente. A Leonardo di cosa si occupa questo fantastico, fantomatico podcast nelle interviste. Bravo. Allora, è totalmente arraffazzonato, quindi si alterneranno domande per far sì che sicuramente la maggior parte ti conoscerà, ma per chi ancora non ti conosce, per farti scoprire un po' e farti conoscere, tipo io ad esempio,
beati
voglio
loro.
Conoscerti come si deve. E poi in mezzo a queste domande interessanti avrai anche delle domande che non c'entreranno assolutamente nulla con la tua vita e saranno le più difficili, però voglio anticipartelo perché saranno effettivamente più complesse a cui rispondere.
Bene,
io direi, allora, che socio, possiamo partire.
Ma mi vuoi lanciare la sigla? No, aspetta,
assolutamente.
Faccio ascoltare la sigla.
Ah, quella alla fine non l'hai cambiata, giusto?
Allora, mi sembrava la persona adatta per mantenere ancora la vecchia sigla. Cioè, con quelli nuovi non avrò il coraggio.
Ti lancio la sigla e dopo voglio che con estrema sincerità giudichi questa sigla di merda. Sigla!
Va bene.
La più lunga della storia, oltretutto, perché tra un po' si era mezz'oretta ancora.
Va bene.
Pensi sia finita e invece no.
Socio, è studiata appositamente per creare imbarazzo.
Per infastidire.
Fantastica, perché parte che sembra un film porno anni 60, no? Quel
vero. E poi basta. Poi creata, handmade totalmente da Marco Costanza, quindi anche DJ ce l'abbiamo.
Io mi sto immaginando i prossimi ospiti direttori di banca, cosa, vabbè, ma non, gli... no, non possiamo chiamarli, socio.
Devi chiamarli e devi imbarazzarli.
Vero, allora, vabbè, no, comunque, giudizio, Leo, su questa sigla?
Ci sta, ci sta. Mi ha trasmesso molte vibes. Sono passato dal lievemente eccitato all'allegro.
Sì, Riccardo, invece, sentiamo Riccardo cosa ne pensa.
Mi sa che l'hai lasciato senza parole.
Vero, ma... sì. È una sigla che stupisce, vedi? Una sigla
che
stupisce.
È vero, te l'ho detto. Bene, allora, partiamo.
Vai, vuoi cominciare te a scavare?
Sì, se vuoi presentarti rapidamente due parole, giusto così poi partiamo tranquillamente con tutto, Leo.
Va bene, che vi devo dire? Sono Leonardo, per gli amici Cobra, per i nemici anche.
Perfetto, perfetto. Soprattutto,
mi occupo di DeFi, quando tento di essere una persona seria. E un po' a tutto tondo, quindi qualsiasi cosa, dal risk management alle strategie al farming, qualsiasi cosa, è inutile che entriamo nei dettagli. E lavoro con, anche se non più tanto, con vari exchange, perché adesso preferisco avere focus un po' su altre cose, con qualche fondo, e diciamo seguo tutta la parte che è un po' meno tradizionale della finanza, per clienti istituzionali e meno, così per dirla proprio alla lontana.
Benissimo.
Ma perché Cobra?
Allora, questa è una storia divertentissima. Ecco, partiamo subito con una storia divertentissima. È nato in Russia questo soprannome, per caso. Perché? Inizialmente perché avevo una macchina tipo dell'87, no? Tu immagini in Siberia, meno 40 gradi, che già le macchine normali non funzionano. Io avevo una macchina dell'87 e quindi tutti mi pigliavano per il culo perché dicevano che sembravo Stallone nel film Cobra, no? e così, inizialmente è andata così per cazzeggiare. Poi è successa una cosa divertentissima. Ovviamente c'avevo un amico che lavorava in un bar e tutte le volte lo passavo a trovare e questo diceva alla gente: attenti che quello è Cobra, famiglia mafiosa italiana, tutte cazzate, no? E finché a un certo punto la città era piccola, in Siberia, e tutti hanno iniziato a crederci. Cioè io mi ritrovavo che la gente arrivava e mi offriva da bere e faceva quegli omaggio al Cobra, che cazzo vuole questo? sì, e niente, inizio tutti a chiamarmi Cobra, ma per ridere, ma la gente ci credeva davvero, cioè, mi è successo una volta che, non so se sapete come funziona in Russia, ovviamente c'è, diciamo, il riscaldamento in tutte le case centralizzato, no? Tramite carbone, cioè arriva già l'acqua calda a casa. Praticamente un barbone, un senza tetto, è caduto in questo tubo dell'acqua calda enorme a alta pressione, che c'era un buco evidentemente in inverno, è morto, ce l'hanno trovato squamato, dilaniato, e finalmente è arrivata la polizia a bussare a tutte le porte a casa, no? Sai quando chiedono: l'avete visto, lo conoscete, certo, sapete chi certo. è, c'avete un morto nella canalizzazione? E al che il vicino mi viene a bussare dopo che arriva la polizia e mi fa: oh, io non ho detto niente, tranquillo. Che senso?
Non ci credo, bellissimo.
E da lì Cobra.
Tra l'odore di pollo bollito e l'altro, comunque hai fatto anche esperienze in Russia, bene.
Sì, sono stato 11 anni, 11 anni.
Ah, wow.
Ecco, cioè, questo passaggio qua, da Roma alla Siberia, cioè, come è successo?
Come capitano queste cose?
Allora, perché io prima ero un ballerino di danza classica, prima di approcciarmi al mondo della DeFi, quindi...
C'è Roberto Bolle, c'hai! Che cazzo che figata, sai tu?
Che figata,
hai capito?
Grande.
Felicemente pensionato, comunque ci si pensiona giovani, e ho fatto tutta la mia carriera in Russia, sostanzialmente.
Ma ti hanno chiamato dalla Russia? Cioè, com'è successo?
Allora, è andata così. Intanto vedo che forse ce l'abbiamo fatta. Col
sì, no, è un po' che leggo un nome guest là sotto, ma ho paura che non lo faccia entrare. Adesso lo scopriremo.
Esatto. Ecco. E praticamente io, vabbè, mia madre è una ballerina e coreografa abbastanza famosa in Italia. Adesso non sto più in Italia. E quindi io, diciamo che da quando sono piccolo, tutti i fratelli, tutti i maschi, tutti i ballerini, no? Per cui non è che c'hai molta scelta.
Certo.
E sostanzialmente io ero... diciamo, quando ho fatto già l'esame d'ammissione per l'università e tutto, mi era presa questa cosa, parlando anche con lei, parlando anche con i miei genitori, di approfondire questa carriera anche dal punto di vista universitario, no? Comunque ci sono un sacco di carriere, poi infatti io poi ho fatto in Cina, prima di venire a Dubai ho fatto il direttore artistico a teatro in Cina, che Quindi volevo avere un po' di, come si dice, di educazione universitaria un po' legata all'ambito della danza. E ovviamente le migliori università per la danza stanno in Russia, c'è poco da fare.
A quanti anni questo? 18 anni?
18 anni, 18 anni, sì, 18, 19.
Che bomba!
Ho fatto l'esame e sostanzialmente dovevo fare uno stage, no? Dovevo stare lì una settimana e poi ovviamente ho scoperto perché è molto amata la Russia, a parte l'arte e la danza, e sono passati 11 anni. Sostanzialmente.
Come darti torto alla fine? Esatto. Io penso che ci sarei cascato in egual modo, quindi poi oltretutto no. Il fascino del cobra, cioè l'italiano, quello che... Esatto.
Ma guarda che 10 anni fa, no, più di 10 anni fa ormai purtroppo, perché inizia a avere una certa età, ma veramente bastava essere italiani in giro per il mondo perché ce lascia passare, eh.
Ah, che sì, bello. Proprio così, non era una leggenda.
Sì,
pensavo,
sì,
no,
ora, no.
Comunque più o meno, però comunque...
Io poi ho studiato... Non in Siberia, poi ci sono andato a lavorare, ho studiato negli Urali, in una cittadina che gli italiani secondo me manco sapevano cosa fosse. L'università che ho fatto io, prima di me in tutta la storia dell'università ci sono stati 3 italiani, in tutta la storia dell'università. Cioè io la sera quando uscivo dicevo, dove sei italiano? Pa, acchiappati tutti. Ma così, ragazzi hanno finito. Sì, sì.
Hai studiato l'inglese prima di andare in Russia o in Russia ti sei imparato l'inglese, il russo, il cinese? Cioè,
l'inglese lo sai? L'inglese lo sapevo prima, il russo l'ho imparato là perché... Tra l'altro questa è un'altra cosa interessante, io ho mio fratello che adesso sta studiando là, alla stessa università, e praticamente adesso lui va là e con Google Translate, telefono e roba c'hai tutto, no? C'è nessuno,
sì, certo.
Non è che c'è necessità, cioè io se non andavo a comprare il pane, cioè facevo fatica a comprare il pane, quindi in 3 mesi io me lo sono imparato il russo. Poi c'avevo un cazzo di BlackBerry, che non so se vi ricordate i BlackBerry, che c'hanno internet, c'hanno l'internet loro particolare, in Russia non riuscivo a connettermi in nessun modo a internet, cioè veramente... Sono stato 2 mesi fuori dal mondo, però l'ho imparato in 3 mesi, cioè in 3 mesi parlavo russo perfettamente.
Ma sei stato là fino a quanto tempo fa? Hai allora, partecipato all'invasione ucraina o non? ci tenevo.
Comunque no. Si vede che non è un ragazzo avvezzo alla tecnologia.
lo capisco.
È arrivato.
È giusto così. È tutto
ti comprendo
così.
Alla grande.
Oh mio Dio, buongiorno.
Oh, com'è? Bello, Rodo, vero?
Sì. Sì, ti vediamo in forma più che altro.
Hai visto che figata?
Ho apprezzato il tuo ultimo intervento 2 minuti fa,
Sì, ma poi anche, non so, cioè la storia è veramente interessante. Io non pensavo avesse fatto, insomma, questo percorso, Riccardo. Sì, anche il suo parere sulla sigla è stato...
Sì. Ma voi mi sentite perlomeno?
Sì,
ti sentiamo.
Sì, quello sì.
Vediamo che stai facendo pubblicità in diretta alla Rode e basta. Sì, però sì.
Io ho un cazzo di problema perché in questo programma, che cazzo di programma stai utilizzando per registrare tra l'altro?
Zencastr.
Cos'è, una roba australiana matta?
No, ma però so perché non ti fa scegliere, perché siamo in registrazione, aspetta allora. Facciamo finta che c'è il break del primo tempo e rientriamo.
Abbiamo appena sentito la storia di Leo della Siberia e del suo soprannome Cobra che ci ha spaccato in due letteralmente. E
guarda,
e niente.
Ti devo dire che così brutta la situa alla fine non è.
Ah, un po' di ciccio gamer non fa mai male. Allora, devo togliere questi effetti.
Allora, ripartiamo, che ci siamo persi totalmente, via.
Ma da cosa? Siamo già ripartiti.
Non ci siamo mai ritrovati in realtà, raga, non ci siamo mai ritrovati.
Allora, Riccardo, visto che prima eri un po'... Come si dice? Loquace è quando uno parla tanto o parla poco?
È quando uno parla tanto.
Ok, è il contrario di loquace. Benvenuto anche a te alla Finance Podcast. Mi piace che tu abbia perso la nostra famosissima sigla. Ti lascio presentare per chi già ti conosce, tanto sei famoso, però insomma.
No, vabbè, allora io faccio il content creator, influencer, youtuber, come volete chiamarlo, e faccio video su YouTube banalmente. Il tema principale dei miei video è il denaro, la finanza personale, e that's it.
Cioè, capito? Socio, così, la vita è facile, che cazzo ti complichi? Te che studi, vai in banca, vai in Svizzera.
Sì, no, perché poi mi presento, poi sono anche filosofo, imprenditore.
bravo imprenditore,
tutte, ma... tutte cazzate quelle lì.
Tenta di cambiare il mondo.
Ma tra l'altro siamo alla soglia dei 400.000 su YouTube.
Oh, superati ieri sera, superati.
Ma tanta roba.
Applauso.
Non può Pagina entrare. Entra.
Mi piace molto,
Entra!
Un'altra.
Entra!
Mi piace tantissimo non questa dinamica.
Cazzo, io il primo acquisto che farò finito questo podcast è la bar con i sound effects.
Sì. No, ma è dentro il programma. Qui abbiamo anche lo Stream Deck, ma non lo sto usando.
Ah, ok.
Sì, allora, perché quelle cose lì ce l'ho anch'io, non le compri ma non le usi poi alla fine.
Bisogna
io invece non le compro, aspetto che le compra Riccardo, smette di usarle e me le vende.
Nuove.
Guarda, da darti se vuoi, se sei interessato, in questo momento ho un lampadario. Stavo aspettando di regalartelo per compleanno. Ti serve?
Va bene.
Allora, Cobra ci ha raccontato un po' la sua storia, allora te la chiediamo brevemente anche a te, nel senso, come sei finito a essere un plurimilionario che vive a Dubai?
Come ci si sente
a essere il più abbiente della stanza? Ti senti superiore?
Di solito sono il meno abbiente in ogni stanza, tendenzialmente. Che figo, da quel punto di vista è molto figo. Spero che rimanga sempre così. No,
allora,
io sto...
banalmente, vai.
Qual è la domanda reale?
La domanda è, come hai cominciato? Sì, ho pubblicato video su YouTube, ma perché?
Perché io mi sono trovato in Australia a fare la mia prima esperienza da solo. Tra l'altro io ero contentissimo, ho cercato di spingerti in tutti i modi quando hai deciso di trasferirti o di fare questa
esperienza. Sono ancora qua a Sydney.
Fighissimo. La mia prima esperienza è stata proprio a Sydney, finita la scuola a 19 anni dopo le superiori. Non sapevo bene cosa fare della mia vita, nel senso che mi interessavano un paio di percorsi di studio all'università, stavo valutando di trovare un lavoro perché io ho fatto un istituto tecnico informatico, quindi non sono perito informatico, perché per quel certificato servono un paio d'anni di corso da qualche parte, però ho avuto a che fare con l'informatica e non avevo benissima idea di cosa fare e sapevo che l'unica cosa che mi serviva per il futuro era sicuramente apprendere meglio l'inglese, perché ero molto scarso, e quindi ho detto sai cosa, voglio fare un'esperienza un po' diversa, mi affascina andare fuori dall'Italia e vedere cosa c'è fuori dalla mia bolla. Io vengo da un paese che si chiama il Bignasego di Padova, bellissimo paese, famosissimo paese, che è quella zona residenziale della città dove le case iniziano a sfumare e diventano campi, quindi metà della mia compagnia di amici sono
sullo sfondo, scusate. Non ha capito che sta in diretta.
Vabbè, ma è giusto così, a noi piace così.
A me piace così.
È tutto bellissimo. È tutto bellissimo.
Vabbè, comunque è una seconda Verolengo, quindi al Bisignago di
Albignasego. Metà della compagnia dei miei amici sono contadini, l'altra metà sono persone come
in carcere. Ah no, ok.
Persone in carcere. E quindi ho fatto questa esperienza in Australia dove ho iniziato a farmi le grandi domande e ho iniziato a guadagnare un po' di soldi, perché arrivo in Australia perché ho mandato una valanga di curriculum tra UK, US e Australia, proprio perché volevo andare in un posto dove si imparasse l'inglese e dove lo stipendio fosse alto. Buono. Sì. E quindi non ho mandato per esempio curriculum in Sri Lanka o in India. E ho avuto la fortuna che un pazzo mi ha preso in simpatia, mi ha risposto e mi ha detto ti do uno stage. Ho fatto questo stage ad Epson Sydney. Dopo lo stage sono piaciuto e mi hanno assunto per 6 mesi. E
ma sei
poi
piaciuto
dopo
fisicamente?
Penso
sai
di sì.
Che non lo so.
C'è stato del favoritismo.
E insomma, io durante questo periodo ho iniziato a guadagnare i miei primi soldini e sono sempre stato molto appassionato ai numeri, alla matematica, ai soldi. E mio papà è molto tirchio, e quindi mi ha insegnato il reale valore dei centesimi.
Ah, perfetto.
E quindi quando ho iniziato a guadagnare i miei primi soldi ho iniziato a chiedermi, ok, come funziona questa cosa? Cioè, ok, ho queste spese, ma nel futuro cosa voglio fare realmente? Come faccio ad averne di più, banalmente? Le prime domande che una persona si fa quando ha lo stipendio. C'è chi pensa a spenderlo nel modo più velocemente possibile, c'è invece chi pensa come me, magari matto, masochista, a capire cosa c'è dietro al soldo, capire cosa c'è dietro al denaro. E anche perché io in quel periodo vivevo, come sai, in Australia gli affitti sono molto alti.
Porca miseria.
E io vivevo in un bellissimo bilocale da 70 metri quadrati, in una bellissima torre al centro di Sydney. Qual era la differenza tra me e tutte le altre persone che vivevano in quella torre? Le persone che vivevano in quella torre di solito erano coppie o appartamenti simili al mio e benestanti. Io invece ero povero in carne e avevo 7/9 con coinquilini in un bilocale da 70 metri quadrati.
Che potevano essere di qualsiasi paese e invece...
E invece in camera io dormivo su un materasso appoggiato per terra, in camera avevo sul letto a castello un filippino e un brasiliano, poi li affittava mensilmente, quindi cambiavano, sì, cioè erano a giro.
Sai che ti dirò, adesso qua
ho visto cose magiche,
lì ho visto solo argentini adesso, e qua Sydney è solo Argentina. Sì? Se vai okay. Melbourne solo greci, qua solo Argentina, dove ti giri. Ho avuto tipo 5 coinquilini, tutti e 5 si chiamavano Juan, tutti e 5.
No, io oltre a quella camera lì avevo per un periodo 2 cinesi con la mamma, follia anche quella lì,
sì,
che vedi come cazzo
che ne parlavi.
Quella è proprio follia, cioè i cinesi, questi 2 cinesini sono arrivati per studiare all'università di Sydney e sono arrivati con la mamma perché non sapevano letteralmente a vivere. E c'era la mamma che gli insegnava a vivere. Follia.
Pensa te.
È rimasta lì 3 mesi, ha insegnato a vivere ai bambini. Bambini. Erano praticamente i miei coetanei. Io avevo 19 anni, loro ne avevano 17-18. Follia. Poi appena è andata via la mamma, non avete idea del puttanaio che lasciavano in giro.
Immagino.
E degli odori che facevano quando cucinavano. Mamma mia.
Quanto mi manca.
Comunque, come siamo arrivati dall'ostello al video su YouTube?
Banalmente ho iniziato a vivere con le mie forze e energie, ho iniziato a chiedermi queste domande, ho iniziato a guardare un sacco di video sul denaro, banalmente, imprenditoria, business online, investimenti e tutti i temi relativi a questo, e mi sono un po' appassionato, e nel mentre mi stavo appassionando vedevo che anche le cose che facevo erano utili, mi stavano tornando utili. E quindi ho detto, sai cosa, vedo che tutti questi video che guardo sono in inglese principalmente, in italiano non c'è nessuno che parla di questi temi in modo semplice, perché all'epoca si parla 2017-2018, l'unica figura che parlava o si avvicinava a parlare del denaro era Montemagno, banalmente, in modo semplice, e i competitor erano consulenti finanziari che a una figura, a un 19enne, 20enne, ce ne fregava il cazzo di parlare, giustamente.
Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè, secondo poco la banca sono un coglione, minchia.
Ma è giusto ricordarlo.
Ogni tanto è giusto.
E quindi, appena tornato dall'Australia, ho iniziato a condividere i miei contenuti parlando di questi temi. E hanno funzionato perché non avevo concorrenza all'epoca, c'era veramente poco. L'unico altro creator che aveva iniziato nel mio stesso periodo a parlare di questi temi era Marcello Ascani.
E... Il resto è storia.
E poi pian piano sono cresciuto.
Bello interessante. Quindi vabbè, ad oggi alla fine quello che fai è sempre quello, oppure è un po' più imprenditoriale, devi un po' più gestire...
No, adesso bene o male... No, adesso bene o male, da quando mi... Cioè, sì e no. Cioè, adesso avendo un piccolo team, perché alla fine siamo in 4 in questo momento, sono passato a gestire le persone. Cioè, ho preso parte del mio tempo e devo fare quello. all'epoca, essendo da solo, cioè 2018-2019, facevo tutto io e il mio unico focus era scrivere, registrare, montare, pubblicare video su YouTube. Adesso sì. Che in questo momento escono...
Ma sta partendo un razzo da qualche parte?
La lavatrice.
Ok.
La mia cammina, me la trovo in sala a volte, non so voi, ma... Se l'accendo di notte
vado a fare vado a vedere com'è.
C'è una penthouse, la lavatrice, potevi metterla al piano di sotto, no?
Effettivamente.
Sì, penthouse.
Ma poi pensavo facesse lavare i panni da qualcun altro, non che se li lavasse lui, vedi? Ma è rimasto umile, il ragazzo è rimasto umile.
Multimilionario. Ragazzi, di che cazzo stiamo parlando?
Ragazzo è rimasto umile.
Ma come è successo poi che vi siete beccati, siete diventati Bonnie and Clyde, Ficarra e Picone?
Quella storia è meglio non spiegarla.
Posso raccontarla in maniera censurata?
Ma anche censurata.
Allora, edulcorata.
Facciamo una cosa così, io ti dico rapidamente
io mi dissocio prima che inizi.
Perfetto.
Ti dico rapidamente la mia versione e poi tu, se vuoi, aggiungi qualcosa. Allora, partiamo dal presupposto che a me Riccardo stava altamente sul cazzo, cioè io mi guardavo i video di Riccardo, c'aveva la faccia di quello, sai...
E questo
come si dice? Cioè, proprio la persona. Per me, Riccardo era la persona. Poi mi sbagliavo, ovviamente. Però era proprio la persona spocchiosa.
Ovviamente. Oh, vengo a casa tua dopo, cazzo.
No, poi non sei così. Però dai video io pensavo che fossi il classico youtuber spocchioso, sai?
Ma spocchioso. Oh,
dai video mi sembravi spocchioso. Mi sembravi supponente.
Come faccio a sembrare spocchioso?
Ormai lui ce l'aveva fatta. Ormai ce l'aveva fatta.
Lo sai, è la prima impressione, no? Ma che poi a me, sì, sì. Cioè, tutte le persone.
Pensa che Marco è così, ma ancora non ce l'ha fatta. Pensa...
Esatto.
Sono solo spocchioso e scemo, però.
E poi una persona ci ha invitato a cena. Perché mi aveva detto, guarda, io quel periodo lavoravo con Binance, ho detto, guarda, secondo me Riccardo potrebbe essere interessato a fare della roba con Binance, infatti poi siamo andati alla cena VIP, quella là, no?
Ok, sì.
Conoscilo, magari gli interessa di fare pure a lui robe con Binance, eccetera. E niente, poi siamo andati a cena, tra l'altro Riccardo era un po' depresso quel periodo, se non ricordo male.
Come finisce l'ora allegrato? Finisce così la storia?
Non sessualmente.
Ok.
Poi... stava qua a Dubai da solo, abbiamo iniziato a vederci, cose e l'altro, ci siamo presi subito e siamo diventati amici, cioè sta molto semplice.
È nato questo amore, ma tra l'altro gli ha anche trovato la moglie al ragazzo qua.
Sì, quella è un'altra storia che vabbè, poi la racconta lui.
Beh, quella è bellissima, anche quella storia è tutto bellissimo.
Sì.
Cioè, come è successo?
I dettagli di quella storia sono
strepitosi. C'è della gente che è quasi morta.
No, quella fa morire da ridere. Perché, il tramite chi ci siamo conosciuti è meglio non saperlo.
Ah, ok, ho realizzato, ok.
E considera che me l'aveva presentato, cioè il tipo che ci ha presentati mi ha presentato Leo.
Ok.
Cioè io avevo quasi paura di Leo, perché me l'ha dipinto come sta figura che ha vissuto metà della sua vita in Russia. Multimiliardario cripto, io ho detto che cazzo mi presento stasera, devo stare attento che la mafia mi ammazza, qualche tipo di mafia, sì. Strana.
E poi si presenta sto tipo al
1,60 m e poi si presenta sto cazzo.
Ma infatti posso fare body shaming, io la prima volta che ho visto Cobra ho detto finalmente non sono il più basso.
Esatto.
Mi sono sentito al settimo cielo io.
Vado.
E sì, Cobra è compatto.
Sì,
è pocket.
Sono quadrato, 1,60 m okay, per 1,60 m.
Ok. Il mio polmone se n'è andato. Comunque io direi che dici una binaria la facciamo giusto per smorzare.
Sì, anche perché questa sarà la puntata più incasinata di tutte, con nessun filo logico, con gente che entra, gente che esce, lavatrici, gente che spacchi bicchieri, cani e cose del genere. Se vuoi fare una domanda, Simo, volentieri.
Ok, allora no, spieghiamo che cos'è. Allora, noi praticamente nel mezzo di questa... Dimmi, stavi dicendo qualcosa.
Ti interrompo un secondo.
Vai
pure. L'abbiamo buttata in cacciara, continuiamo a buttarla in cacciara o...
Sì, certo.
O switchiamo.
Scusa, certo.
Ok, perfetto, mi piace.
Che figura piace. Di merda.
Assolutamente no, non c'è nessun
Va
tipo
benissimo,
di...
perfetto.
Ok, e quindi noi in mezzo alla puntata facciamo le domande appunto agli ospiti su una scelta, una diversa dall'altra, e voi dovete scegliere di questa domanda che cosa fareste. E quindi la domanda che vi faccio adesso
non è facile,
non è semplicissima, partiamo
donne e bambini.
Allora, preferireste vivere in una scatola di cartone sapendo che questa scatola di cartone comunque è sporca, ci potrebbero essere anche dei topi che vi girano intorno, però continuate a fare il lavoro che vi piace, oppure fare una vita da sogno in un comunque location super paradisiaca, però senza internet?
Ah, cioè, lo youtuber, ma tipo per le strade di New York, semplicissimo,
io ti dico, a me fregherebbe proprio una minchia di niente location paradisiaca senza internet, cioè non ci penserei neanche un secondo.
Sì, se poi non ho, se poi non ho problemi per sopravvivere, probabilmente sì.
Simone sì. Sceglierebbe in un cartone senza internet.
Ma scusa, tanto
da solo con i barboni.
Tanto comunque anche senza internet posso trovare qualcosa che mi piace fare o devo per forza fare qualcosa
sì,
che non mi piace
però,
fare?
Sbucciare noci di cocco, sì,
posso andare
non
a pesca,
con
posso
le mani, piace.
Non puoi condividerlo con il mondo però, cioè, esatto, rimani lì esatto. Tu.
Va benissimo.
Fai la tua vita e basta.
Vero, secondo me anche.
Cobra?
Ma tutta la vita senza internet, così non c'ho più nessuno che mi rompe il cazzo.
Oh, io invece sono l'unico pirla che sceglierebbe una cosa di cartone e mostrerei la mia vita da barbone.
Ma scusa,
e riderei anche di me stesso.
La tua felicità è così connessa al condividere le cose
al
con
lavoro,
le persone.
Si parla del lavoro.
No, ma scusa, io posso lavorare comunque anche senza internet.
Sì.
Certo,
cioè
sì,
posso
no,
lavorare
si parla proprio
fare...
di condivisione. Sì, a me piace sì. Condividere. Io questa cosa
vivi
che
molto ruralmente.
Condivido...
Cioè, vivi
ma
di
scusa,
pesca,
cioè,
di
posso
caccia.
Anche posso anche condividere senza internet fino a prova contraria, no?
Sì, ma con, solo con le persone
racconti
con le persone storie. Vicine.
Passa parola,
le community sono... si possono crescere anche senza internet.
Pensa che figata cioè, se fai passa parola.
Cent'anni fa come cazzo facevo?
Da Kuala Lumpur, tempo che arriva in Italia la notizia, pensano che sia un drago.
Capito. Ma sull'isola deserta ci sei te, ti puoi portare la tua ragazza e
Wilson!
Wilson.
Vabbè, ma non abbiamo detto isola, cioè non abbiamo detto isola
deserta, molto
abbiamo detto
no,
location,
molto
location perfetta, abbiamo detto
paradisiaca
all'inizio.
Quindi vuol paradisiaca. Dire tipo Caraibi, però non è che ci sia, sai, il supermercato.
Ma c'è qualche persona.
Caccia e pesca tutta la vita.
Un po' rurale.
Ma
esatto.
Posso raggiungere altre persone o no?
Sì, certo.
Oltre le 50.
Quelli del posto.
Ah, solo quelli del posto.
Eh sì, perché c'è la tua isoletta.
Ok,
sì. Cioè non stai
a cazzo
male,
complesso.
Comunque, paradisiaca, perché comunque tu c'hai la tua casetta, se vuoi anche il frigo ti posso concedere.
Ok.
Vabbè, scusa, soggiorno paradisiaco okay. Senza frigo cosa mangia? Solo bacche per i prossimi 50
hai
anni?
Ragione,
questo inizia ad essere diverso, dovrei rifletterci più a fondo.
È complesso.
Probabilmente se posso stare solo con 50 persone in un'isola, è così è messaggio diversamente. Isola bellissima, sì, perfetta. Però se posso stare solo con 50 persone in un'isola, preferisco abitare in una casa coi ratti e poter raggiungere chiunque.
Ok.
Ah,
okay,
vedi. Okay. Sì, nella mia testa era quella l'idea.
Ha senso, sì, sì. Ha senso.
Allora, in realtà...
Hai già risposto, scusami.
Ma perché?
Sì.
Leo,
sì. Io vado paradisiaco.
Te frega un cazzo per le 50 persone.
No.
Bravo, sono d'accordo.
In realtà Leo c'è già.
Caccia e pesca.
Esatto. Gli ricorda i tempi d'oro in Russia.
Esatto.
Cacciava orsi a mani nude. Orsi.
Il mio primo stipendio in Russia erano 280 euro al mese e siccome non c'avevo i soldi però a casa me la pagavano, praticamente andavo in teatro e mi rubavo la carta igienica, almeno poi a casa non potevo cagare. Cioè, l'ho fatto il mio periodo nella scatola di cartone, direi.
Ma c'è una fine, cioè mi assicurate che c'è una fine, perché io mi sono licenziato 2 anni fa e sto ancora cercando la luce in fondo al tunnel. C'è?
Sì, puoi sempre andare in qualche paese dove la vita costa molto poco.
Ah beh, tipo l'Australia.
Tipo l'Australia.
Esatto, prima della lista.
Raga, sai quanto costa l'affitto di questa casa? Saranno 70 metri quadri, 3.000 euro al mese. Socio.
Sti cazzi. Sti cazzi.
Cioè senza
mi ricordo, io spendevo $400 australiani a settimana, che sono 1.600 per un cazzo di letto, 1.000 euro al mese per un cazzo di letto.
Sì.
Mamma. E invece raga, adesso vi switch un attimo, perché faccio questa domanda un po' a tutti quanti, quelli che ci vengono a trovare, perché tra me e Mark c'è un dibattito costante
Ah, la so già la domanda.
Perché metti là... il gatto? Perché, perché
mi
c'è
ha chiamato
un gatto?
Mio padre? Adesso sto lampeggiando.
Ma perché, socio, se abbiamo un ascoltatore che soffre di epilessia, lo mandiamo all'ospedale.
Aspetta, non so cosa è successo, sto malissimo.
Secondo me sono le tue onde cerebrali che fanno interferenza.
Comunque, bellissima. Chiaramente la domanda è: ma il tuo lavoro ti fa scopare di più?
No. Però la devo aggiungere.
Io rispondo
devo aggiungere.
Io rispondo comunque, dico sì.
Okay. No, allora adesso lo tolgo un attimo così dopo magari funziona di nuovo. Comunque, detto questo, secondo Mark mi fa una testa tanta perché lui si sveglia tipo alle 4 del mattino, corre, fa
più.
Le pressioni. Per me invece è un'enorme stronzata. E quindi io vi chiedo, com'è la vostra giornata tipo?
Allora, io comunque inizio ad avere qualche spiegazione del perché, socio, non siamo ancora diventati famosi. Forse,
sì.
Forse c'è un leggero velo di incompetenza dietro
a
tutto
piace
questo.
Così. A me piace così. Cioè, se questa incompetenza...
nascosta dietro ad un velo di insimpatia c'è un mare di incompetenza.
Ma va benissimo così.
È la parte più bella.
Dove eravamo rimasti?
Ormai guarda, non ci capisco. So. Ah sì, esatto, ecco. Secondo voi,
ma
no? È
quindi,
una stronzata
adesso...
o meno?
Cosa?
Scusami, quindi adesso iniziamo?
Sì,
iniziamo.
Ci siamo.
Il discorso è, secondo Mark, c'è questa fazione tra me e lui, che è una cosa intelligente, svegliarsi super presto, ma tu non sai quanto me lo fa pesare, no? Questa cosa che... Io non riesco a svegliarmi alle 5, lo trovo inutile. Voi qual è la vostra giornata tipo?
Vai Leo, prego. Vai te.
Devo dire...
che così ti prendo per il culo, vai.
Esatto. Io ho sempre preso per il culo tutti quelli che si svegliano presto, soprattutto perché okay. Conoscevo uno youtuber di cui non faccio il nome, che praticamente faceva tutti sti video, non è italiano, quindi non pensate male. Faceva tutti sti video motivazionali, no, del doccia fredda, alzo alle 4, vado in palestra, là. E poi quando sono stato 2 giorni a casa sua, praticamente lui registrava tutto il video preparato, presettato, poi non faceva un cazzo in realtà. Cioè, si preparava il video con le tapparelle chiuse per far vedere che erano le 4 di mattina, vabbè. E quindi lo pigliavo molto per il culo. E però ho sempre fatto una vita io in cui, poi Riccardo ha vissuto con me, lo sa. Cioè io solitamente m'alzavo forse, diciamo...
Sì, ma il problema è che si addormentava anche forse, c'era tutto un
forse. Cioè... Faccio una vita un po' scombussolata. Adesso col fatto che la mattina devo accompagnare la signora al lavoro, ho iniziato ad alzarmi alle 8 e ad andare a dormire presto. Devo dire che la qualità della mia vita ne ha risentito molto. Rifaccio il tempo a fare molte più cose. Ho tutto una sorta perché sono disordinato cronico di schedule. E mi trovo molto meglio comunque alzarmi presto e andare a dormire presto.
Ricordiamo che le 8 e alzarsi presto sono due cose diverse, però.
Per me le 8 è prestissimo, cioè per me alzarmi alle 8 vuol dire che sono andato a dormire alle 2, cioè.
Cioè secondo me l'orario, no, per me l'orario giusto, io mi sveglio comunque, la sveglia ce l'ho alle 8, quindi cioè io, per me quello è l'orario perfetto, riesco a fare tutto quanto.
Sì.
No. Poi io la vedo che dipende molto dalle abitudini che hai e dalla vita che fai e dagli orari di cui hai bisogno. Cioè io, c'è stato un periodo in cui la parte del giorno più produttiva era dopo la cena e quindi piuttosto andavo a dormire molto tardi, 2, 3, 4, 5 di mattina.
Sempre stato così anche per me.
Poi dipende, cioè in questo periodo, non so, magari magari anche col cambiamento di stagione, magari col cambiamento di abitudini o cose da fare, io tendenzialmente mi sveglio anch'io per le 8, però vado a dormire più tardi. Cioè dipende anche uno come... Io ascolto, cioè ho imparato nel tempo, anch'io prima mi forzavo a svegliarmi molto presto intendo 6, e poi mi forzavo a quel tipo di abitudini. Ora che ascolto un po' di più il mio corpo, se sono stanco piuttosto mi prendo 30 minuti e mi faccio un power nappy, come lo chiamerebbero.
Guarda, quello lo faccio anch'io, proprio come i vecchi, e devo dire che
dopo pranzo...
È devastante. Poi dipende anche quando mangi, perché adesso mi sono abituato anche ai ritmi della mia ragazza, che i russi sono matti secondo me. Lei mangia quando ha fame. Quando ha fame mangia. Cioè il pranzo succede che lo facciamo alle 4:30 del pomeriggio, la cena alle 11, poi a volte la cena la facciamo alle 7 e diciamo che mi ha un po' scombussolato le abitudini. Però adesso ascolto molto di più il mio corpo e le uniche cose fisse che il giorno prima, ogni giorno prima, organizzo la giornata successiva. Quindi ecco, bene ma o male
a livello di routine, cioè adesso com'è tipo la tua giornata, nel senso ti metti lì, ti scrivi il video, te lo registri o ti viene più naturale? Dipende... o hai già talmente tante richieste che nemmeno c'hai da pensare a cosa registrare?
No, adesso dipende molto dagli cioè è predeterminata dagli appuntamenti che ho. Esempio, qui adesso c'è a Dubai c'è una fiera che si chiama Gulf Food, che è la fiera di food and beverage più importante al mondo, dove ci sono una svarangata di persone, opportunità e quant'altro. Quindi questa settimana sono spesso lì e sono spesso impegnato per quello. Settimana prossima c'è un'altra cosa Y e quindi mi organizzo in base agli eventi e alle cose che succedono. Però tendenzialmente mi sveglio, vado la mattina, dato che ho il fuso orario con l'Italia e lavoro principalmente con persone in Europa e quindi la mattina, quando qui sono le 9, in Europa sono le 6. Certo. Perciò la mattina ne approfitto per allenarmi e quindi io vado a correre in bici, o vado a correre o vado a nuotare e poi in base a quando mi sono svegliato faccio colazione o pranzo e dopodiché inizio a lavorare. Lavorare si intende o ci sono video da revisionare e da mandare avanti che mi hanno girato gli editor, o scrivo dei video, quindi il grosso di YouTube e content creation è quello: scrivere video, registrare video.
Ma
e
te lo
dare
scrivi
feedback
tutto, nel
editor.
Senso che tu ti metti proprio giù e dici ok, voglio parlare di questa cosa qui, mi scrivo tutto lo script, che scene devo registrare, o adesso ormai fai le cose più naturali?
No, oggi dipende dal video, il 50% sono scriptati completamente, ho il teleprompter e li leggo, cioè li recito, sono
non l'ho ancora fatto, ma è molto più efficiente, vorrei farlo anch'io. Sì.
È molto più lungo perché ci metti più tempo a scriverlo,
sì,
ci metti
d'accordo.
Più tempo a registrarlo.
Però è,
cioè,
più...
però è più è scriptato, cioè quindi nel momento in cui poi le persone lo guardano è più sintetico, non sei ripetitivo, sì. Non sei prolisso ed è più efficace, cioè fai più visualizzazioni e un watch time più lungo. E... però ovviamente è più lungo, cioè ci metto, quando al tempo ci mettevo 3 ore per scrivere, registrare, editare, adesso ci metto 2 giorni, se va bene.
Però anche la maggior parte li fai in giro adesso, appunto, dei video, mentre...
Poi c'è un altro 50% che li faccio in giro, e quelli lì sono, c'è un canovaccio, però non sono scriptati. E poi ovviamente dipende dagli impegni, cioè adesso sto portando avanti un progetto qui fisico su Dubai e sono molto impegnato su quello, principalmente il pomeriggio. Poi dipende, cioè molto... A me piace non avere per forza una routine, però ho il momento di allenamento che c'è sempre, la mattina principalmente, a meno che questa settimana c'è Gulf Food e Gulf Food è la mattina fino al primo pomeriggio, quindi mi alleno la sera. Però il grosso della routine è fare in modo di trovare sempre ogni giorno un momento dove organizzo il giorno dopo e mi alleno. Sì. Sono le uniche due abitudini che ho mantenuto sempre.
Spettacolo. Allora, noi intanto salutiamo... Simo, tu te ne devi andare, c'è una riunione, c'hai i tuoi lavori inutili da fare.
Devo volare, purtroppo.
Allora, io rimango ancora un po' qua con i nostri ospiti.
Raga, grazie mille, vi lascio al signor Costanza, che tanto siete in ottime mani e mi ha fatto piacere.
Vabbè, sei utile come un sandalo, però oggi sei stato più simpatico del solito.
Sono simpatico ogni tanto.
Grazie. Sì, oggi sì, oggi sì.
Continuiamo la cacciara.
Buttalo un effetto, dai, per salutare.
Cosa ci abbiamo per Simone? Non lo so, devo cercare l'effetto giusto. Cosa ci abbiamo?
La banca e l'emblema sembra anche fatto apposta per me, se vuoi, però l'hai già messo. Il delfino, mettimi il delfino.
Addio.
Ciao ciao.
A livello invece finanziario, quanto state dietro ai vostri investimenti? Quanto state dietro, insomma, sia a livello di finanza personale che anche proprio di mercati finanziari? Cioè, più roba investimenti passivi, so che prendo quei 2-3 ETF, me ne dimentico, o ci passi proprio... Vabbè, Leo penso ci passi le giornate.
Ma guarda, in realtà...
Cioè, adesso, facendo trading.
Adesso sì, perché
non dire cagate tanto. Che... Non dire cagate... Cioè, tu sei uno schifo. Cioè, lui... Io se sono in macchina con lui, lui sta facendo ricarica. Lui sta facendo ricarica sul cellulare che rischi la morte ogni volta. Cioè, dai, fai schifo. Cioè, una veramente vergognati. Vabbè,
io diciamo che c'ho pure un po' d'ossessione. Cioè, devo continuamente seguire perché faccio tutta roba molto rischiosa. Però non sono mai staccato dal telefono.
Io devo dire che adesso, ma vaffanculo.
Quindi te sei H24 che segui quelle cose lì, ma c'hai anche roba nel lungo che, boh, te ne dimentichi.
Sì, ma c'ho un portafoglio che
ma solo roba DeFi?
No, adesso guarda, adesso è proprio l'unico periodo, penso, negli ultimi 3 anni che ho pochissima roba di rendita passiva in DeFi, sto tradando tantissimo con tutto il portafoglio che solitamente uso per le cose.
Vabbè, comunque
attive.
Tutte cose sempre private, anonime, fuori da...
Sì, c'ho solo un portafoglio su Binance che sto usando tanto perché è l'unico che mi fa fare margine come piace a me. Però per il resto tutto su DEX, ovviamente.
Quello è il problema invece di Riccardo, che invece c'ha tutto così alla luce del sole, quello è un casino.
Io invece a tutta la luce del sole sto spostando sempre di più passivo. Il grosso della finanza che io faccio attivamente sono i nuovi progetti. Cioè, a me piace molto sentire nuove idee e mettere quelle idee in business plan. Però quello non
ma
è finanza,
senso,
quello lì.
Ma nel senso che entri in equity in alcune aziende, in alcune società? O?
Sto entrando sempre di più, non c'è ancora... Cioè, adesso per ora ce n'è una che se vai a vedere l'Excel del mio patrimonio che condivido... Senti, Melman, no?
C'è il cane di John Wick che...
È carico oggi.
Quando arrivano quelle delle consegne è finita, se li mangio.
E sto entrando in equity su diversi progetti e ad ora ne ho condiviso uno e gli altri invece sto facendo i business plan e mi piace un sacco, mi piace figo. Veramente un sacco, però comunque rappresenta una parte piccola del mio patrimonio, cioè il grosso è ETF, dove ho un piano d'accumulo, adesso sto vendendo tutte le stock proprio per passare tutto in ETF a lungo termine, poi un piano d'accumulo cripto, che anche quello ne ho due in realtà, uno in altcoin, dove tra l'altro mi ha dato anche una mano Leo a selezionare le cose che ha senso acquistare,
i progetti dove lui ci ha investito in ICO,
esatto.
Compra questi, esatto. Però fai un bell'acquisto mensile ogni mese,
che devo scaricare
nel frattempo lui in macchina vende, esatto. Hai comprato? Sì, vendi.
Esatto. Però c'è anche quello lì, è una parte piccolissima, sarà quel piano d'accumulo in altcoin sarà 3% del patrimonio neanche. Però sono molto esposto su Ethereum e Bitcoin, cioè tendenzialmente dovrei arrivare al oltre il 20% del mio patrimonio, le cose vanno bene.
Sotto il 90% non è rischioso.
Il resto è 50, no, un po' meno, 50% e 45% ETF e poi cos'altro rimane? Rimane un buon 35 circa che è in 30-35 che è in sto prendendo due appartamenti e resto equity. Il resto buono, equity buono. E altri investimenti.
E un po' di liquidità.
Equity si intende non stock, cioè non stock, sono in equity in aziende private. Quello è iper rischioso anche quella tipologia di investimento, però è affascinante,
è divertente,
cioè, riempie
curioso.
Il mio tempo e imparo un sacco di cose che a questa età mi stimola parecchio.
Sì, infatti quella sarebbe una cosa che mi piacerebbe un botto fare, però giustamente serve capitale, perché sennò è inutile, cioè non diversifichi.
Non per forza anche knowledge, cioè sto entrando adesso in un'azienda dove metto una parte di content creation e quindi mi pagano per quello, una parte di equity dove metto io soldi e una parte di consulting dove quindi mi pagano. Quindi metto molti meno soldi, però il resto è compensato dal mio tempo.
Sì, sì, hai il tuo brand e tutto quanto. Ecco, a livello di, vabbè, chiamiamola monetizzazione o lavoro, nel senso, te Cobra ha detto che vabbè, principalmente trading e consulenza, giusto?
Sì, adesso penso 90% trading. Poi c'ho una piccola società con cui lavoro con la Russia, che però mi farà entrare tipo...
vende armi,
mi dissocio. Io non ci sono stato.
Traduzione, quindi non niente di promettente. Che però ovviamente
spiega cosa traduci.
Allora, prima faccio una piccola premessa: che tra COVID e guerra, ovviamente il fatturato della mia società è sceso dell'85% perché era tutto import-export. Quindi prima COVID, import-export distrutto. E poi guerra in protesto distrutto, ma per lo più si tratta di fare, aspetta non mi viene la parola in italiano, traduzione e localizzazione dei contenuti per siti che vendono creme dimagranti, creme per allungare il pene, tutta sta roba qua. È una cosa che ho iniziato a fare quando ancora ballavo.
Si fa, capito? Sono cose che
Praticamente tu traduci tipo i libretti delle istruzioni di chi li deve vendere in Russia?
No, i siti e, al contrario, i siti e il materiale per vendere in Europa.
Io in questo momento starei bestemmiando se non fossimo in live.
Sì. No, però è una cosa divertente che all'epoca mi piaceva tanto perché mi ha aiutato tanto per il discorso anche delle lingue, no?
Eh sì.
E mi divertivo un sacco, poi c'ho un bel team che sono diventati tutti amici e alla fine adesso sta in pari praticamente, cioè entra pochissima roba di netto al mese, però mi fa comodo perché almeno quando vado in Russia c'ho i rubli sul conto e basta.
E te invece, Riccardo, nel senso, mai pensato di fare tipo formazione o roba del genere?
Ho valutato però il misto formazione più Dubai
È
bello atomico, è complicato.
Cosa ti sarebbe piaciuto far formazione?
Ma finanza personale alla larga, cioè alla larga per un pubblico molto largo. Quindi arrivi fino ad impostare un piano d'accumulo, cioè ti spiego come fare budgeting in modo corretto, come impostare un modo per cui tu inizi a tenere correttamente un tracking delle spese sensato senza diventare matto perché devi stare a scriverti i centesimi e poi ti arrivo a spiegarti come fare i primi investimenti, quali sono gli asset che una persona può valutare, così una prima infarinatura, e poi ti arrivo a impostarti un asset allocation per crearti un piano d'accumulo che possa essere
tipo da 1-0 a un intermedio, via, sì, da un base a un intermedio.
Sì, che poi alla fine molto spesso fa molto meglio quell'intermedio piuttosto che l'incallito che sta lì a farsi 64.000 seghe mentali per investire nella small cap, nell'azione malata. Però alla fine ho fatto un indice di questo chiamalo corso, come vuoi, però sinceramente voglio provare a creare altre tipologie di
sì, anche perché alla fine magari esatto, cioè il ritorno che avresti alla fine, cioè magari se metti quelle energie in altro.
Il discorso è che il ritorno è molto, cioè il business plan di un corso online è molto, cioè è bellissimo perché hai pochissimi costi, ho già la mia faccia che fa da marketing zero, e quindi è rischio zero.
Sì.
Il discorso è che purtroppo poi c'è la parte di vendita, quindi come lo vendi affinché comunque tu non ricada nel il nuovo fuffaguru, e B, hai comunque una parte di mal di testa di gestire le persone e gestire i contenuti, quindi piuttosto faccio la stessa cosa e collaboro con un brand e faccio un video su YouTube e aiuto molte più persone. che non possono magari lo permettersi gratuito, di acquistare. Esatto.
Il brand ti paga il video.
Comunque io non...
Poi ci guadagno meno, se andiamo a fare i conti in tasca ci guadagnerei di più se facessi corsi.
Sì.
Però alla lunga va bene così per il momento. Poi magari un domani, se voglio approfondire un argomento che secondo me ha senso
magari
approfondire...
Quando te ne vai da Dubai, così c'hai meno rischio di rotture di palle della gente.
No, ma poi...
Vabbè, allora facciamo poi così, dipende, finché sono...
Dipende anche molto come lo vendi, cioè dipende sì. anche molto come lo vendi, cioè che parole usi, che prezzi usi, che tipologie di lanci fai, quindi no, sì.
7-7.
Guarda, allora facciamo così, finché sono vero Lengo ci penso, poi se mai mi dovessi trasferire evito.
Marco, io non ci ho pensato perché in effetti mi scordo sempre perché... So soldi che mi arrivano a fine anno di solito, se mi arrivano, perché molti non pagano. Però in effetti la maggior parte del fatturato vero, cioè che non sono, come si dice, trading e consulenze, sono sviluppo e auditing, in effetti. Cioè quella parte non la calcolo mai perché mi arrivano i soldi ogni 3-6 mesi, se mi arrivano, perché molti spariscono anche senza pagare. Però diciamo che forse come è fatturato quella, forse è la parte più grande, proprio fisica.
Ah, tutti i contratti della DeFi, robe così, tu li controlli e via.
Sì, 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 l'auditing e lo sviluppo. Secondo me quella è la parte che paga di più. No. Poi il problema è che spesso e volentieri non pagano, perché essendo per progetti anonimi.
Esatto.
Fanno ciao!
Ma ecco, mi è venuto in mente prima che parlavi di Guru Dubai. Con Striscia com'è finita?
Ho mandato la diffida.
Ah, la fine l'hai fatta?
Ho mandato la diffida, non li ho... Si dice correlati?
Sì, no, penso di sì.
Ho mandato la diffida, che è praticamente un... avete fatto questo, esatto. Non è che... Non è che rimediate quello che avete fatto, nel senso che non cancellate, però cambiate il contenuto, perché adesso è ancora carico se tu vai a vedere nelle pagine di Striscia. E okay. B
date una spiegazione, cioè...
Esatto. Però ovviamente non ti risponderanno mai. È la cosa che si fa prima di partire con le procedure, con altre procedure legali più pesanti. Tu gli mandi quello, così dici ok, noi abbiamo provato a contattarli, non ci hanno risposto, e allora procediamo con quello, con sì, tutto sì, il resto. Sì, sì. Però non abbiamo voluto procedere perché c'è un costo, ma neanche tanto il costo, perché alla fine ho fatto fare un preventivo e mi sarebbe costato procedere di avvocati, perché poi alla fine sono spese di avvocati 7-8 mila euro, quindi neanche chissà cosa, spalmati in un anno.
Sì.
Soldi, per carità, però neanche chissà cosa. Il grosso poi sarebbe stato il mal di testa e quindi lo stress, il nervoso. Poi magari questi
tanto
quanti...
non avresti recuperato, esatto. Magari, magari si puntavano ancora di più.
Esatto, questi qui si pigliano male, vogliono distruggerti mediaticamente e lì hai poca voce. Cioè, per quanto io raggiunga 400.000 persone, metti falla larga, 500.000 di persone,
sì,
è comunque un mal di testa che si può evitare.
Poi diciamo
e
che
comunque il danno, sì, sì. Comunque il danno anche è stato...
Il danno è fatto ormai.
Sì, è stato fatto ed è fortunatamente relativo, perché è un pubblico che comunque se poi mi viene a cercare vede chi sono e con due video approfondisce.
Ma il pubblico poi è
mia mamma, cioè il pubblico è mia mamma che mi vede...
È un pubblico che tra 10 anni magari manco c'è più, il pubblico di Striscia.
grazie.
No? Non
mamma,
per tua mamma,
io ti voglio bene.
Non per tua mamma, però in generale l'età media, cioè, è capace che il segreto muore con loro, dai.
Sì,
mamma
erano
mia,
più
che,
i contro che i pro.
Che scena che hanno fatto lì, mamma mia.
Cioè, se fai un'indagine di mercato, l'utente medio che ti esce fuori con l'indagine di mercato di Striscia è lo stesso che ti esce fuori se fai un'indagine di mercato per vendere le cotolette, dai, quelle surgelate.
io non ho detto niente.
Allora, prima di chiudere, progetti futuri, rimanere lì a Dubai, entrambi, trasferirvi, che idea ci avete, che idea vi siete fatti del futuro?
Prego,
io
Doc.
Penso che almeno altri 2-3 anni starò qua. Primo perché la mia ragazza si trova molto bene a lavorare, anche se pensavamo di no. Poi comunque sì, a me Dubai non dispiace. Poi certo, se Riccardo decide di andarsene prima, magari mi viene un po' di depressione e me ne vado prima. Però sì. Sto anche pensando di comprare la casa dove sto adesso, quindi no. Vediamo. Vediamo. Però penso che 2 anni sicuro sto qua.
Io stavo valutando di tornare in Italia in modo serio, Ho fatto, ho fatto tutti i conti, ho fatto una sorta di pianificazione e ho cambiato idea.
Esatto. E quanto è questo di tasse? Ok.
No, ma anche no, proprio
facciamo
la,
così, compro un altro appartamento, li spendo
no,
più volentieri.
No, guarda che se alla fine si fa una buona pianificazione aumenti sì il carico fiscale. Però è un qualcosa che se fatto bene è sostenibile, per carità. Passi da uno 0 a un 40% di tasse, però se tu vuoi stare in Italia e tu
ci
sei contento
con
quello con quel no, se tu vuoi stare in Italia sei contento con quello okay. che hai, perché cioè io per carità non sono milionario e neanche non ci vado neanche vicino, però per vivere mi basta veramente poco e perciò sì. con la pianificazione che avevo fatto io le cifre tornavano.
Sì, sì.
Il grosso problema è mal di testa sono stati i documenti e la documentazione, cioè io vado ad aggiungere per riuscire a fare questo passaggio un carico di lavoro di 10 ore a settimana per niente, cioè per poi cosa? Per gestire il fatto che vado a pagare le tasse legalmente e regolarmente, perché è quello sì. che si parla, e quindi ho detto sì. sai cosa, per il momento posticipiamo questa decisione, quindi per un anno sono ancora qui ed in realtà sto guardando altri paesi in Europa perché a me piace molto lo stile di vita europeo.
Sì.
E poi c'è anche da considerare il fatto che mi piacerebbe tornare vicino anche ai miei genitori e alla mia famiglia e ai miei amici d'infanzia. Poi per carità c'è anche da dire che negli ultimi 6 mesi poi è cambiato molto il discorso di ho trovato un giro di amicizie qui a Dubai che mi sta facendo cambiare idea anche da quel punto di vista. E quindi sto un po', ho posticipato di un anno, però allo stesso tempo mi sta iniziando a piacere di più questa città e allo stesso tempo mi ci sto abituando un po' di più e quindi magari cambia tutto e al posto di decidere di perseguire l'idea torno in Europa
sì.
rimango
anche perché
qui.
Alla fine si sta un po' occidentalizzando anche lì piano piano,
esatto.
quindi sta arrivando
cioè, rimane
un po'
il grosso,
stile di vita.
Rimane il grosso problema che è una città fatta per le macchine non per le persone.
Sì, sì.
E io non sono un amante.
Quella settimana che
sono
venuto non c'è niente in giro, no? Cioè non vedi persone passeggiare
quello,
per
secondo
la
me,
città.
Secondo me è molto importante per entrambe, poi non lo so, magari dico una cazzata, per te no. Però a livello di sport io qua non ho ancora trovato un posto dove per quello che faccio io mi posso allenare meglio che qua, sinceramente.
No, a livello di sport, perché tu fai uno sport...
Guardiamo jiu-jitsu, cioè... giusto?
Cioè, perché tu parli di jiu-jitsu, cioè io una dei motivi tra l'altro è lo sport in Italia, gli sport che pratico io che
sì.
sono principalmente padel, tennis e calcio.
Ok, quindi
sono decisamente
quindi sono due sport su tre, perché il padel non è uno sport.
Chiamalo come vuoi. Per quegli sport è decisamente meglio l'Italia, costa meno, ci sono allenatori, ma gli allenatori sono alla pari, però costano meno. E c'è più gente che li pratica, però in particolare costano meno.
Ti dirò che lo stile di vita, per dire, quello dell'Australia secondo me è uno dei più belli al mondo.
È
cioè,
che sei in culo al mondo.
A me è quello che
anche,
pesa quello
anche, problema. Bali, anche Bali è fenomenale. Cioè
io no, io a Bali non ci vivrei mai.
Però
ma secondo me c'è
10
troppo
ore.
Caos. Quello dell'Australia a me Bali... pesa quello.
No, in Australia
dipende,
è bellissimo.
Dipende dove
io,
a Bali.
Io degli 8 mesi a Sydney devastanti. Io ci vivrei sì. tranquillamente a Sydney,
io
anche se in culo al mondo. Cioè, se l'Australia fosse un'isoletta nell'Atlantico, io andrei lì.
Sì. Ho detto, se dovessi scegliere una città per tutta la vita, Sydney sarebbe perfetta, perché comunque tutti si tengono iper in forma, piena di opportunità. Qua poi c'è una cultura di bilancio tra vita e lavoro che è fenomenale.
No, è devastante. Devastante.
C'è veramente, c'è benessere, lo vedi che c'è benessere, poi le persone iper brave, proprio gentili, cioè
salutavamo
veramente, sei. Sì sì, no, amo questa nazione, però sì, 10 ore di fuso orario,
e no, sono aracnofobico, quel cazzo,
guarda che non becchi, non ce n'è in mezzo, dire. Se vieni a Sydney, io ho beccato più ragni verolengo che a Sydney. Perché comunque qua sei in città, cioè, poi magari quello che trovi ti può uccidere, però è raro che lo trovi. No, però tanta roba, è peccato il fuso orario.
Il fuso orario e gli spostamenti, cioè devo fare mezzo lavoro da qualche parte nel mondo e sono limitato lì.
Il fuso orario
cioè...
non mi preoccupa.
Dubai, ma guarda che lo stato più vicino è la Nuova Zelanda, che ha cosa? 3 ore e mezza di volo, sì. E poi non c'è altro, cioè devi andare in Indonesia, che da Sydney sono cosa? 7 ore di volo?
Sì, sì.
6 ore
di minimo volo. Infatti, 8 ore di volo. Sì.
Infatti, il bello di Dubai è proprio quello. Cioè, Dubai con 3 ore, 4 ore è stato ovunque più o meno.
Sì, raggiunge un bel po' di posti.
Ma io anche non pensavo che il fuso orario fosse un problema, ho detto tanto con internet, però lo senti, cioè 10 ore, il fatto che devi schedulare tutto, programmare tutto, non puoi far tante live.
Però sai che in Indonesia, per esempio, a me col fatto che la mattina mi svegliavo e in Europa tutti dormivano, cioè la mattina riuscivo a fare tutte le cose che faccio qua la sera, non è che mi dispiaceva tanto.
Dipende poi tanto dal lavoro che hai, tipo cioè, se sei a contatto col pubblico.
Finché sei a più 6 va bene, però
esatto.
Più 3 è perfetto, perché a mezzanotte io faccio le live delle 9 e mi addormento all'1:30, 2, quello è top.
Sì.
Però quando inizi ad essere a più 6 in Indonesia io non ce la farei, già è diverso, cioè ti devi organizzare in modo diverso. Mi ricordo quando facevo le chiamate con la mia ex ragazza che io mi stavo io stavo andando a lavorare alle 7 e lei si stava addormentando.
Vabbè, comodo, no, era... non ti scassa le palle tutto il giorno.
No, poi finivo il lavoro e lei si stava svegliando, capito?
Questa relazione a distanza funziona benissimo. Ci sentiamo una volta al giorno.
2 volte al giorno.
Tanta roba. Però, comunque... Sì. Dai. Allora, ci vediamo, non so, qualche evento. Prima o poi in Italia ricapiterà sicuramente qualcosa per ribeccarci. Non vedo l'ora. Ci distruggiamo di nuovo insieme. Tra l'altro...
Rigorosamente a sprocco.
Bravo, è quello stavo proprio dicendo. Perché mi ricordo, la prima volta che mi sono visto con Cobra era forse a Lugano, ci siamo visti?
Sì,
mi
sì.
Ricordo. Sì. Mi sembra di sì.
Sì, a Lugano, sì.
E con Riccardo a Porto.
A Porto, cazzo, è vero?
C'era la partita Lazio-Porto.
A Porto, che poi sono andato a Londra, dove ho conosciuto la mia ragazza.
Ah, te da lì sei andato a Londra, pensa
te.
Sì.
Due anni fa.
Cioè,
quando ho preso il taxi più costoso della mia vita. Porca troia.
Ne valsa la pena, però, dai.
A Londra?
Assolutamente. Sì, perché c'era stato un tifone tra l'Europa continentale e il Regno Unito, okay. E avevano ritardato tutti i voli. Infatti Lorenzo, che era lì per la partita di Binance, doveva venire con me, però si è cagato addosso, ricordo, non ha preso il volo.
Tra l'altro bellissimo, la mattina mi sveglio, mi scrive Riccardo, siamo nell'aereo, c'è Lorenzo che ha paura, ma com'è la situazione là? Si può volare? Io apro la finestra e vedo un tetto che vola.
Mi ricordo.
Secondo me si sta stabilizzando i tetti che volano.
E mi ricordo anche i video che sono arrivati. Poi
io e Lore siamo entrati dentro l'aereo, ma dentro nella pista. E Lore si gira verso di me, mi fa: ma secondo te faccio ancora in tempo ad uscire?
Io gli veramente? Faccio, oh mio Dio!
Sì, io mi giro e gli faccio: ma. Cioè, se chiedi all'hostess penso di sì, cioè, non penso che possano farti volare contro la tua volontà. Però cioè, siamo in pista e lei mi fa: no, ora chiedo. Ha chiesto all'hostess, no. È sceso e io sono rimasto del tipo: che cazzo, Dio. Dimmelo prima così ti faccio un po' di compagnia. E lui mi fa: no, vai. Per fortuna che ho deciso di andare poi. Perché poi lì c'era sto pirla che mi stava aspettando, che mi fa: dai, vieni a Londra che ci divertiamo.
Ma sì, mi ricordo i video dell'hotel con 11 ballerine, roba del genere.
Poi ho speso una follia di taxi perché siamo arrivati tutti insieme, perché tutti i voli erano ritardati allo stesso momento, meno male.
Sì.
E a Stansted c'era il delirio, avevi 4 ore di coda per prendere un bus, 4 ore di coda per prendere un taxi. L'unico modo era Uber, però Uber sai che domanda offerta.
Sì.
E quindi c'era un sacco di domanda e i prezzi erano andati su alle stelle. Ho speso £250 da Stansted per arrivare a Londra. Non avevo voglia di
stare. Sì, che poi anche
lontano,
sono tipo 2 ore di macchina, 1 ora e mezza di macchina.
Ma che? 40 minuti di macchina?
40 minuti. Mamma mia.
Un cazzo.
Figata. Dottori, io vi ringrazio immensamente, è sempre un piacere, un onore fare un po' di cacciare, portare un po' di ignoranza finanziaria. Dai, non vedo l'ora di beccarci allora. Grazie mille, onorato.
Grazie a te, buonanotte.
Sì, effettivamente. Adesso, ma sono ancora le 8:30, ancora c'è tempo. Anche se
infatti
viene buio subito.
È diventato
qua.
Buio, sì, in 2 minuti, no, tipo.
Qua è una merda, perché anche d'estate, non è come in Italia che tipo viene il sole alle 5 e va via alle 11. Qua comunque anche d'estate c'hai poche ore di luce. Ah, okay. Infatti mi gira un po' le palle. Però pazienza, ce ne faremo una ragione. In cambio il tempo è bellissimo, 23 gradi continui.
Poi guarda, bene, noi minima 16, massima 26 per Cestadio. Anche qua.
Vabbè, però d'estate patite.
Sì, no, d'estate scappi.
D'estate cuoci. Dottori, allora faccio ascoltare la sigla a Riccardo che non l'ha ancora ascoltata, così poi finisci la sigla e ci dai il parere. No, guarda, te la faccio sentire perché non puoi andartene senza averla sentita. Ti dico solo che l'ho creata io. Con un sacco di ripensamenti e pentimenti e voglio cambiarla.
Ti dico solo che inizia che sembra un film porno anni 60 e poi cambia completamente mood.
Ma ci sono anche i delfini in mezzo?
No, ma te li metto. Anzi, partiamo con i delfini.
Ci sta...
Senti che mix. Come mi richiama SpongeBob?
È bellissima.
E poi riprende, poi vedi, poi così. E poi ti accompagna bellissima verso la fine. Cioè questa è la sigla da... Eh sì, sigla da podcast finanziario. Ho unito il...
è bellissimo.
Come si chiama? Il muggito di una balena. Come si chiama? Il mugugnio. Come si... Che cazzo fanno le balene?
Fanno i sonar.
Gridano. Cosa fanno? Urlano. Cosa fanno le balene? Ci
non
ci
sono
un
abbastanza
verbo
acculturato per risponderti.
Ho preso il delle balene e la
è
sigla...
bellissimo. A me piace una vita.
La ringrazio.
La mucca fa aspetta. La balena fa no, aspetta che Google mi sta... Il canto delle balene.
Cantano. Ah, quindi un canto.
Bramito. Bramire. Il, verso
il bramito delle balene.
Sì. Il bramito delle balene.
Minchia, facciamo anche
cultura.
Ma è
bramito o bramito?
Aspetta che controllo, perché gli accenti, io ho problemi con gli accenti. Bramito. Bramito.
O bramito.
Mi sa che anche bramito, questa cosa è molto...
Bramire.
Bramire, ok.
Vedi, bramire, uno, senso, sarà bramito.
Uno è entrato ignorante in questo podcast e ne esce acculturato.
Sì,
cioè.
Almeno sa questa cosa.
Sì, ma sì, sì, uno dice, cosa hai imparato in quest'ultima oretta?
Però il grosso problema è che non puoi affidarti delle cose che dice Leonardo, perciò alla fine non hai imparato esatto comunque nulla.
Cazzo.
Ha cercato in russo, avrà trovato qualche informazione strana.
Sì, 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 bramire.
Come allungare il bramito delle balene. Esatto. Cose che... Grazie mille, belli. A presto.
A te. Ciao, ciao.